abbiamo la fortuna di avere Giorgio Gaber che apre questa serie che ormai è la sesta dell'Officina del Racconto. Sto troppo vicino, devo stare un po' più lontano. Nel senso che, come voi saprete, perché c'è scritto su tutti i giornali, Gaber dovrà subire un intervento al ginocchio per un malanno, diciamo, da calciatore, e ha annullato anche molti impegni, però per nostra fortuna ha inteso invece mantenere questo. Voglio fare una premessa che probabilmente sarà noiosa, visto che non, diciamo, come tutte le premesse, cioè stasera noi incontriamo Giorgio Gaber nel quadro dell'Officina del Racconto. L'Officina del Racconto sono degli incontri che abbiamo inventato io e Camillo Fornasieri, con i quali intendiamo incontrare degli scrittori e degli artisti, gente che ci interessa, perché ci raccontino come lavorano. Il tema dell'Officina del Racconto di quest'anno è il seguente. Vi dico l'idea che è venuta, così capite in che ambito ci muoviamo. Molti, abbiamo un intero secolo, possiamo dire, ci ha spiegato che noi siamo immersi nel nulla e che l'unica soluzione per rendere vivibile questa condizione assolutamente invivibile è la distrazione, il divertimento. E uno scrittore che sarà ospite finale dell'Officina del Racconto ha creato una metafora, cioè ha detto che il mondo in cui noi viviamo è come una nave e sulla quale è nato un uomo che non ha mai conosciuto la terraferma. Quest'uomo è un pianista, suona il piano, e suonare il piano in questa nave che solca i flutti che rappresentano proprio il nulla è la condizione. Non a caso il testo, che molti di voi conosceranno, si intitola Novecento. Io ho sempre pensato il contrario di questo, cioè ho sempre pensato che il compito della letteratura non fosse dell'arte, per quello che riguarda me, perché poi non è che si vieta nessuna cittadinanza a nessuno, però io ho sentito sempre di più il mio compito invece come un compito di testimonianza, cioè che la parola deve farsi carico della realtà e quindi non coprire un'assenza, ma compiere la fatica di dare nome all'esperienza. E questa, quindi dare un nome adeguato, dare un nome nel quale più persone, più uomini possano riconoscere la loro esperienza. Una parola chiave di tutta l'opera di Giorgio Gaber è realtà. Realtà che passione. Pure una delle sue canzoni più famose, che è anche una delle più belle canzoni che ci siano, che chiedo scusa se vi parlo di Maria, dice Maria la realtà. Il suo percorso di artista è un percorso singolare, segnato a un certo punto dalla necessità di dare alla parola una consistenza, una realtà, perché solo se la parola ha una consistenza, una realtà, diventa come una casa nella quale ci si può riconoscere. Io chiedo io sono sempre stato colpito fin da bambino, da ragazzino, da questo percorso di Giorgio Gaber, che era diciamo, di cui quando ero ragazzino canticchiavo le canzoni e che a un certo punto ha mutato la direzione del suo lavoro facendo qualcosa d'altro, qualcosa che era imprevedibile. Non dico altro, Giorgio Gaber lo conoscete tutti la sua musica, conoscete tutte le sue canzoni, i suoi spettacoli, tra l'altro è impressionante come molte persone che la pensano in modo completamente diverso da lui, perché Gaber quello che pensa del mondo, della vita, della politica, eccetera, l'ha sempre detto e non coincide con quello che penso io, per esempio, ma è impressionante come una parola che diventa un fatto, diventa capace di, in questa parola ci si può riconoscere anche se non la si pensa esattamente allo stesso modo, perché la questione non è più l'ideologia, ma dopo gli chiederò di parlare anche degli intellettuali. È meglio che parli lei.
Sentite bene? No, perché io ho ascoltato con difficoltà quello che ha detto lei.
Gliel'avevo detto anche per telefono, tanto.
Sì. È stato un cambio avvenuto intorno agli anni 70. Io prima facevo questo mestiere in modo direi tradizionale, in quanto partecipavo ai festival, facevo i dischi, facevo le cose che fanno i cantanti, le serate, tutto. Ecco, poi ho trovato che il teatro valesse la pena di essere frequentato più spesso, perché dava la possibilità proprio dell'ascolto della parola. È diverso scrivere una canzone, diciamo, normale per il consumo, o scrivere una canzone per il teatro. Il teatro mi dà la possibilità di una comunicazione nella quale io avverto un senso, avverto una profondità, avverto un'emozione. E quindi uso il teatro per questa mia esperienza, che effettivamente non ha niente a che vedere con la distrazione di cui parla Baricco. È come se... Mi dispiace che stasera non c'è Luporini, che scrive con me queste cose e avrebbe detto delle cose molto interessanti. È come se noi operassimo nelle nostre discussioni, nel nostro stare insieme, operassimo delle piccole scoperte che ci sembrano decisive e ci viene molta voglia di comunicarle al pubblico. Ecco, la comunicazione quindi diventa la ragione delle nostre indagini, la ragione delle nostre scoperte, e a questo punto è la parola che deve comunicare, e deve comunicare non tanto appunto per distrarre, quanto per comunicare quello che noi abbiamo sentito e che cerchiamo con la maggior precisione possibile di restituire al pubblico senza nessuna pretesa, ma magari con la speranza che a qualcuno possa servire. Io non credo, anzi credo, che la parola abbia un forte senso comunicativo, per cui lo studio, anche la fatica che si fa a scegliere una parola piuttosto che un'altra, che appunto non è mai casuale, è proprio un desiderio di precisione per arrivare a comunicare la nostra sensazione. Io credo che la parola non serva per distrarsi, ma serva per mettere a fuoco queste nostre sensazioni, queste nostre esperienze e restituirle al pubblico.
Ma c'è stato un momento particolare in cui si è reso conto di questo o è stato una...
La scoperta è stata dovuta sicuramente al teatro, perché la canzone a teatro non c'era, c'era in Francia, ma in Italia non c'era. I maestri sono stati Brel, Brassens, una scuola francese che faceva del racconto nella canzone un percorso emotivo preciso, e quindi non erano parole in libertà ripetute con la funzione di diventare poi ossessive, magari anche un motivo di successo. L'ascolto di questi artisti francesi mi ha portato a considerare la possibilità di rinunciare alla televisione, ai dischi, ai festival e a tutto, e a pormi sul palcoscenico con un testo che dovesse essere fruito lì, non dopo. Un primo ascolto, ecco una differenza che c'è fra la canzone da festival, che è una canzone nella quale ti immergi a poco e la prima volta che la senti addirittura non la ami neanche, sono le ripetizioni delle esecuzioni che te la fanno amare. Viceversa, la canzone a teatro, proprio perché la parola diventa importante, la canzone a teatro è data per la prima volta e deve essere goduta subito. Poi magari la si può risentire e può piacere di nuovo. Però lo sforzo è quello di fare una canzone con un arco emotivo completo o anche un piccolo monologo con un percorso completo che arrivi bene o male a dare il segno di quello che noi vogliamo dire.
Ecco, la seconda domanda che volevo fare è in questo, diciamo, farsi concreto, farsi realtà fisica della parola, che scatta quella cosa che adesso la parola è completamente fuori di moda, e probabilmente c'è anche un motivo serio, però è una parola che a me è sempre piaciuta, che è la parola politica, cioè mi è sempre sembrato che nella sua opera la dimensione politica procedesse di pari passo con l'abbandono dell'aspetto diciamo commerciale, dell'aspetto divulgativo, che pure magari a un esame superficiale potrebbe essere invece utile alla propaganda, mentre invece mi è sempre sembrato che in lei tutto il discorso politico, che non era mai soltanto politico, fosse molto legato invece a questo aspetto, come dire, di concretezza. È una mia impressione o è così?
Io non amo la satira politica, in effetti non ne sono forse neanche tanto capace, non è il mio mestiere. Mi piacerebbe andare più a fondo nelle cose che limitarsi a una battuta su un politico o su un altro politico. Per cui anche la politica ritorna negli spettacoli in genere come rimando, come secondo piano, non come attacco diretto. Per cui credo che tutto sommato si parli sì di politica, ma si parli più dello stato d'animo di un certo periodo, di quello che è la gente in un certo momento della storia, quello che siamo noi. E a quel punto è facile che si scivoli anche a toccare il momento politico, ma non come prima ragione per cui si scrive uno spettacolo. No, mai, non mi è mai capitato di voler scrivere uno spettacolo per un obiettivo politico, questo mai.
Ah, allora giro da un'altra parte. Volevo, questa è una questione che mi sta a cuore da tanto tempo. Noi veniamo in realtà perché mi raccontava prima di quella ragazza che era venuta una volta nel suo camerino, com'è che l'aveva detto? Che le sue parole sono come delle cose. Ecco, da un altro lato noi veniamo bombardati quotidianamente dalle parole che sono talmente delle cose, che sono dei proiettili che ci fanno male. Allora, una persona che usa le parole come fa lei, quindi per comunicare, si è mai imbattuto da un lato in questo pericolo che le parole possano, che le proprie parole anche possano diventare come fare del male, non comunicare più niente, fare del male, come tutto, pensiamo alla pubblicità, pensiamo praticamente a tutto quello che ci circonda, a tutte le parole che ci circondano. Ecco, in che modo è possibile recuperare la parola invece al suo valore? Qual è il lavoro dell'artista?
Ma intanto io mi considero un privilegiato, nel senso che o scrivo delle cose per cui vale la pena mettere in scena uno spettacolo, o se no non lo faccio, quindi credo in qualche modo di cautelarmi rispetto a molti rischi in questo senso. Parlavo prima di queste piccole scoperte, di queste piccole rivelazioni che io ho insieme a Luporini e che ci fanno dire: bisogna scrivere questa cosa, bisogna riuscire a dirla e bisogna comunicarla. Ecco, quello che io sento alla fine degli spettacoli, tra l'altro succede una cosa molto curiosa. Anni fa io sapevo benissimo, o perlomeno immaginavo bene, qual era il pubblico che veniva a vedere i miei spettacoli. Sapevo bene, più o meno, insomma, un pubblico piuttosto omogeneo, riconoscibile, che in genere mi accoglieva con affetto e usciva con molti dubbi e molti problemi, con molte discussioni. I miei camerini erano pieni di gente che diceva: ma perché dici questo, che invece non è vero, ma è così, cos'ha? Ricordo un finale di uno spettacolo che si chiamava Polli d'allevamento, in cui mi hanno gridato veramente di tutto. Io poi dallo shock sono stato fermo 2 anni e non ho lavorato, perché d'estate quando uno scrive è molto coraggioso, d'inverno quando uno recita è molto meno coraggioso e rimane sotto shock quando crea dei traumi tali al pubblico, che poi veniva nei camerini a dirmi perché io cantavo queste cose. Ecco, ora il pubblico è diverso, un pubblico che non so bene perché viene a vedermi, non lo conosco, è molto disomogeneo nella sua venuta a teatro, invece alla fine è un consenso abbastanza generale, sono tutti d'accordo, ecco, è cambiato completamente. Questo non so se sia un bene o sia un male, è un fatto però che io ho la sensazione, ma magari è una sensazione falsa, non posso dire se è vera o non è vera, che la comunicazione sia avvenuta, ecco, che le parole, per tornare al tema iniziale, che le parole abbiano in qualche modo toccato, non dico inciso, toccato, abbiano creato comunque un terreno nuovo, che si siano aperti degli spiragli diversi da quando la gente è entrata in teatro. Quindi questa avvenuta comunicazione, questo successo, questo applausi, questo che fa piacere, non è che non fa piacere, certo che fa piacere, ma fa piacere perché ti sembra che sia avvenuta la comunicazione e che quindi le parole che hai detto non erano solo per distrarsi, ma erano anche proprio per avere un senso.
Mi viene in mente il suo ultimo spettacolo, Un'idiozia conquistata a fatica, che è un titolo che a me piace enormemente, perché mi sembra che, diciamo, dica bene tutto il grande lavorio e anche il grande ingegno speso per diventare imbecilli. Quindi mi riconosco anche con la mia parte di imbecillità dentro, quindi non voglio tirarmi fuori in nessun modo. C'è una parola che lei usa giustamente, prendendo in giro gli intellettuali, che però, a me sembrava anche come uno spartiacque positivo, che è la parola responsabilità, che è una canzone che mi ha divertito enormemente, che era il tormentone "Ho una bella responsabilità, ho una bella responsabilità". Mi sembra che una parola che viene accompagnata da chi se ne prende la responsabilità abbia sicuramente, sia sicuramente meno orribile, perché in qualche modo ha un padre, non so come dire, ha un genitore, ha una, no, mentre la cosa tremenda, mi sembra, del bombardamento che noi subiamo è il fatto che queste parole sono come delle parole di nessuno. Ecco, sono delle parole di nessuno. Come? Ecco, mentre quando sono parole di qualcuno, allora sono possibili le due opzioni, di quelli che si arrabbiano e di quelli che invece dicono grazie, che sono due segni comunque di un incontro avvenuto. Ecco, invece io volevo chiederle di spiegarmi, perché mi è rimasta nel cuore quella canzone in cui lei prende in giro gli intellettuali. Ecco, per cui volevo prima sapere se era giusta la mia osservazione, se secondo lei questa è, come dire, di una paternità, e secondo invece qual è il problema, come le è nata quella canzone lì.
Il filosofo Overground.
Sì.
Il filosofo Overground nasce proprio, è una storia tra l'altro buffa, perché di questo intellettuale che non ha molta fortuna, con una ragazza che lo tratta malissimo e che lui subisce sotto tutti gli aspetti. Però la canzone nasce sulla parola responsabilità. Nasce sul fatto di dire che ognuno di noi sente di avere delle responsabilità fasulle, ma non delle vere responsabilità. Ma è casuale, non è che poi il tema sia diventato così importante per la parola responsabilità. La storia poi si svolge in tutt'altro.
Certamente.
Mentre viceversa rimane come tormentone questa frase: c'ho una bella responsabilità.
Sì.
Ecco, quindi la responsabilità degli intellettuali è nota, nel senso che io ne sento molto la mancanza, non me li trovo vicini, non so, mi sembra che sia un periodo di grossa crisi in quel senso, c'è un'associazione a quello che è il gioco delle cose di questo momento, ed è difficile leggere qualcosa che vada oltre. Questo è un mio parere personale, che esula un po' dalla domanda che lei mi ha fatto.
Invece mi sa che il problema è proprio quello lì. Mi sa che il problema è proprio quello lì. Io devo dire che lei è stato fulmineo a rispondere con tanta puntualità alle domande che mi stavano a cuore. Io adesso sono in un momento in cui ho ottenuto un certo successo e in cui, come romanziere, e in cui mi rendo conto che la tentazione di lasciarsi usare, no? Perché prima mi dicevano tutti, mi dicevano in tanti che non valevo niente, no? Adesso invece mi dicono quasi tutti che sono bravo, no? C'è perfino un critico che diceva che avevo sbagliato mestiere, anzi che anche se avessi fatto un altro mestiere l'avrei fatto comunque male, e adesso dice che sono bravo anche lui. Capisco che la tentazione di farsi usare c'è, ecco, quando uno ti dice bravo, 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 ti piace un po', no? Io capisco invece che questo è come peggio di prima da un certo punto di vista, perché almeno se uno ti dà dell'imbecille è così poco gratificante che la tua libertà è salva, è più facile che si salvi. Ecco, non so, lei che ne ha passate di più.
Adesso mi viene voglia di prendere la conversazione da un altro aspetto, e cioè voi che scrivete i libri, che scrivete gli articoli, che scrivete ma non ci siete, siete molto mal ridotti, nel senso che la gente non vi conosce, non vi accetta. Vi accetta solo per quello che avete scritto, ma non vi accetta come persone, per cui in effetti siete accettati a metà, forse anche meno. Il teatro viceversa ha una comunicazione molto più forte, nel senso che le prime volte che io lo facevo avevo la sensazione che il pubblico accettasse tutto, accettasse la mia andatura un po' claudicante, il mio fisico, la mia voce, il mio naso. Non è poco, eh? Non è poco sentirsi accettati così totalmente. A questo punto si aggiunge poi quello che dici, e si aggiunge come lo dici, se sei capace di dirlo, se non sei capace di dirlo. Ora, mi è molto difficile, spesso ne parliamo anche con Luporini, mi è molto difficile stabilire quanto è il successo dovuto al mio rapporto col pubblico, fisico. Voi scrittori fisici non ce l'avete, dai. Cioè noi abbiamo il fisico. Ora, quanto il mio fisico contribuisca, quanto la mia voce, per esempio, contribuisca a far passare un certo tipo di discorso, un certo tipo di ragionamento. Ecco, il teatro è un mezzo, quindi, da una parte molto più ibrido, perché ci puoi mettere dentro di tutto, dalla musica, è molto meno pulito del libro, dell'articolo, dell'intervento, ma dall'altra parte più completo, perché in effetti se prima abbiamo detto che la parola è fondamentale, dobbiamo dire che è anche fondamentale l'aspetto fisico, che gioca un ruolo decisivo per quanto riguarda, io non so se qualcuno di voi sia mai salito su un palcoscenico con giù della gente casuale e uno per caso deve passare sul palcoscenico. Ecco, appena sale sul palcoscenico e comincia a camminare e si sente osservato, si vede che ha le scarpe sporche, si vede che è vestito male, si accorge di una serie di cose che nella vita non capita e che quindi sono un esame fisico che è micidiale proprio. E a quel punto la reazione di noi stessi rispetto alla gente che è giù è decisiva, perché se uno queste cose se le nasconde ancora di più è peggio, perché tanto sono scoperte. Quindi il giocarle a tutto campo fuori con grande sincerità è molto meglio che non cercare di nascondersi. Ecco, questo lo dicevo perché io sono uno scrittore, per modo di dire, nel senso che sono uno scrittore d'estate. Io d'estate, d'inverno faccio il saltimbanco, faccio gli spettacoli, quindi praticamente mi occupo alle 9:15, un quarto d'ora, 10 minuti, 5 minuti, entro in scena e finisco alle 11:30, e questo è il mio lavoro. Luporini d'inverno fa il pittore e quindi si occupa di altre cose, dipinge, fa le sue foglioline, fa le sue faccine, fa le sue... D'estate, quando ci troviamo, diventiamo gente che scrive anche. Però io penso che se non ci fosse stato il palcoscenico io non avrei mai scritto niente.
Ma però sarà che sono punto, perché ci ha detto non c'è il fisico, insomma c'è un certo fisicaccio. Però io stavo pensando, scusi, non sarà anche vero il contrario, cioè che è perché uno ha una consistenza e una presenza che la sua parola diventa di per sé una parola teatrale, concreta. Faccio un esempio: Pierpaolo Pasolini era uno che scriveva romanzi, articoli, poesie e testi teatrali, che forse non erano neanche la cosa migliore sua, faceva film, però la sua faccia, la sua presenza fisica sul teatro del mondo, no? Perché quando lui andava in televisione era teatro anche la televisione, nel senso che non era l'intellettuale intercambiabile, sentiamo questo, sì, non c'è questo, c'è quest'altro, no? È la persona che è unica, io credo, o no? Cioè non è solo il fatto che si fa teatro, ma probabilmente uno è perché ha questa totalità qui che diventa una presenza, se no hai voglia di andare sul teatro. C'è gente che va sul teatro da anni, che è stata per mezzo secolo sul teatro, ma adesso non voglio far nomi, ma insomma...
Ma io qualche volta ho la sensazione che mi è concesso di dire molto in teatro, cosa che a molti magari sarebbe concesso di meno. Ecco, questo voglio dire. Quindi ritengo che il rapporto comunicativo fisico sia un rapporto decisamente fondamentale nel teatro, cosa che naturalmente non è nello scrittore, ed è chiaro che lo scrittore ha una forza fisica notevole, ci mancherebbe altro. Io parlavo proprio di un rapporto superficiale, di un rapporto di gradevolezza. Uno deve tenere, ci sono anche dei scrittori noiosissimi, quando parlano la gente si addormenta, eppure magari sono bravissimi. Però esiste anche questa noia mortale dello scrittore che si viene a presentare al pubblico. E credo che tutto sommato lo sdoppiamento un po' avvenga, ecco. Ora io, se lei mi parla di Pasolini, dico Pasolini è una personalità talmente forte che probabilmente teneva come tutto, ecco. Altri meno. Ecco, per parlare di Baricco, per esempio, Baricco è uno gradevole. In pubblico tiene bene, anche troppo, nel senso che è anche troppo carino, cioè, per dirle, no? Quindi su un palcoscenico boffonchia gradevolmente, non so se potrebbe dire cose anche incazzate, per esempio, perché uno che non sembra che non si incazzi, insomma, ecco.
e lo vedrete qui, quindi diciamo, adesso non so se mi verrà voglia di riferirgli, forse sì. Qui io avevo preso, a me piace molto la canzone della non appartenenza, però in quella invece dell'appartenenza io stavo facendo una riflessione così. Canzone dell'appartenenza. Oggi c'è un'idea di appartenenza, secondo me molto forte, che non è un'idea, secondo me, è come una sorta di l'idea della tribù, l'idea del clan, l'idea dell'appartenenza come fatto etnico, come insomma abbiamo, quale che sia il giudizio che si vuol dare sul caso Haider, io ho un mio pensiero personale che non vi dico sulla questione, ma al di là di lui che non me ne importa niente, però questa idea dell'appartenenza come un fatto angusto, invece a me sembra che quando lei parla dell'appartenenza parli di un'altra cosa, che non è l'angustia etnica, oppure tutti quelli che la pensano allo stesso modo, eccetera, ma che sia un'altra cosa, quando dice è avere gli altri dentro di sé. Non so voi, ma io una delle cose che mi hanno più colpito stasera è come parla di Luporini Giorgio Gaber, e io lì capisco di più che cos'è l'appartenenza. Però siccome questa canzone è una canzone molto amata sua, che ha avuto, io devo dire che la prima volta che l'ho sentita non era di quelle che mi aveva colpito di più, ma poi insomma l'ho risentita tante volte, ho riletto questo testo e mi ha impressionato il modo diverso, ecco, di parlare dell'appartenenza. Volevo chiedere appunto lei come ha sentito e come sente questa questione e che differenza vede rispetto a un certo modo di parlare di queste cose oggi.
Io sono anch'io curioso di questa canzone, ma sono curioso perché è piaciuta molto a CL e io non ho fatto nulla perché piacesse a CL. È stata una coincidenza curiosa. Sono stato anche citato, mi pare, da Don Giussani, e questo mi ha lusingato, naturalmente, ci mancherebbe altro. Però non ho capito bene la differenza con cui parliamo di appartenenza. Io ritengo che non esiste nucleo sociale, piccolo, grande, enorme che sia, che possa stare insieme se non esiste questo senso dell'appartenenza, cioè del far parte di una certa realtà. Ecco, io credo questo. Non solo credo che questa appartenenza sia necessaria, ma sento che sia un bisogno naturale dell'individuo, nel senso che un individuo ha bisogno di far parte di un nucleo. Primo nucleo la famiglia, poi dopo la scuola, poi dopo... Cioè c'è sempre questo bisogno di sentirsi in gruppo, di sentirsi con gli altri. Non so se questo è riscontrabile, perché viviamo una società molto individualista, però ho la sensazione che ognuno dentro di noi abbia bisogno dell'altro. Ecco, quindi il poter dire noi cambia la dimensione del rapporto con la vita. Questa è la mia posizione sull'appartenenza. Quando a un certo punto nasce la canzone della non appartenenza, ci si accorge che chiunque abbia una carica pubblica e che non ha questo senso di appartenenza a quello che sta facendo è dannosissimo, cioè non se ne viene fuori, è molto semplice. È evidente che questo signore inseguirà soprattutto i suoi interessi e sarà sempre portato quindi a favorire se stesso rispetto agli altri. Ecco, questo c'è subito nella prima canzone.
Nella canzone della non appartenenza il ritornello dice: quando non c'è nessuna appartenenza, la mia normale, la mia sola verità è una gran dose di egoismo, magari un po' attenuato da un vago amore per l'umanità.
Sì.
Che mi sembra. Sì. Mi sembra dica tutto.
Quello che ho detto. È detto lì un po' meglio.
Mi sembra che le cose siano state dette, insomma.
Ecco, quindi.
Sì, sì, no, ma io invece facevo riferimento a tutta una specie di ritorno alla tribù e al clan, no? Come l'appartenenza etnica, le xenofobie, tutti questi aspetti qui, no? Dove effettivamente la parola appartenenza viene usata, io la leggo sui giornali, no? Ma a me sembra che sia una cosa completamente diversa. Io sento molto, cioè vuol dire che sia piaciuta a CL questa canzone, diciamo, depone a favore di CL, cioè nel senso che è una canzone che esprime, a mio parere, una dinamica umana vera, cioè nella quale io mi riconosco. Cioè, vuol dire, la cosa importante è che sia la persona che si riconosce dentro questo. Ecco, però lei non sente invece che esiste anche quell'altro modo di dire appartenenza,
sì.
Così, sì. Bieco.
Sì, è bieco, ma è sempre un bisogno, fa sempre parte dei bisogni dell'uomo. In questo caso hanno una svolta di carattere negativo,
sì, però
anche questa appartenenza etnica, tribale, xenofoba, eccetera eccetera, ha comunque il senso, il bisogno di sentirsi un gruppo. Ecco, quindi questo è una specie di bisogno naturale che può prendere sicuramente degli aspetti negativi e degli aspetti positivi, perché evidentemente questi aspetti siano positivi, ci deve essere un'appartenenza di persone, un'appartenenza di intenti, un'appartenza di anime, ecco, bello, di anime.
Bello. Guardate amici, io non amo moltiplicare le parole, per cui mi sono sottolineato 100.000 cose, qui ho una bella quantità di testi di canzoni di Gaber, ma la mia preoccupazione fondamentale era questo affondo sul senso delle parole, per cui a me non interessa che l'incontro duri mezz'ora, un'ora, tre ore, mi interessa che si tocchi una questione, che questa questione sia toccata con chiarezza. A questo punto, siccome ho visto molte facce di cui conosco, una che sto guardando adesso, di cui conosco l'amore per te, io vorrei sapere se c'è anche qualcuno che ha qualcosa da chiedere. So che è un'improvvisazione, ma per quanto mi riguarda io non vorrei, diciamo, prolungare e far diventare chiacchiera questo incontro, perché secondo me è bello quando ci sono due o tre cose da dirsi e queste due o tre cose vengono dette con chiarezza. Però se voi avete delle cose da chiedere, sarebbe bello se voi le chiedeste, che approfittaste di questo errore organizzativo che ci ha portato qui Giorgio Gaber. Non c'è un microfono da portare? Voi trovate in queste opere una descrizione di una vita in cui la parola popolo, che è un corrispettivo della parola appartenenza, diciamo un corrispettivo più socialmente tangibile di una dimensione che lei giustamente situa nell'io. Ecco, però anche nelle sue prime canzoni, quando era un cantante di successo, a me sembra di capirla così la sua domanda, non erano proprio come quelle di Celentano, che pure a me piaceva tantissimo, mi piace tantissimo Celentano. Però mi sembrava che fosse una cosa diversa, cioè nelle sue canzoni parlava, si passa la sera scolando Barbero, il Cerutigino, il Giambellino, no? Come Nebbia il Giambellino di Testori, insomma c'era dentro una vita che secondo me non poteva essere inventata o presa in prestito dall'America, ma doveva essere per forza la vita che c'era. Ecco, in questo senso, poi voglio dire che i modelli vengano presi da Brassens, da Brel, eccetera, questa mi sembra una questione, diciamo, supplementare. Però a me sembra, per esempio, che ci sia questo aspetto, cioè di canzoni, già, diciamo, quelle canzoni di allora, prima del teatro, già in queste canzoni c'era quello che io non so chiamare in altro modo che la vita. Non la vita immaginaria, non il sentimento della vita. Io detesto, ai miei figli piace Max Pezzali, no? E a parte il fatto che è interista e quindi diciamo lo stimo per questo, ma è tutto come un sentimento, non si arriva mai alla realtà, non si arriva mai alla vita. Ecco, questo per esempio è un dato che in qualche modo la differenziava fin dall'inizio. Non credo l'abbia preso in prestito da nessuno, insomma, da nessuna parte.
Mi ha colpito molto che lui mi ha visto a Blob. Perché in effetti sono dei pezzettini proprio a Blob. Cioè, speravo che tu avessi visto uno spettacolo per capire un po' di più. Con gli Annacci siamo molto amici, evidentemente, fratelli di latte. Lo considero un personaggio molto geniale, un po' alterno, alterna delle cose bellissime a delle cose meno belle. Però la tua domanda era purtroppo molto scura dal punto di vista del volume, perché non si capiva bene dove volevi parare. Mi pare che alla fine tu hai detto che le cose che faccio io ti piacciono, quindi va bene. Un po' un problema questo dei microfoni, perché magari uno c'ha da dire cose e non si sente.
Ma non, generalmente c'è il microfono che si passa, è là, allora qualcuno dovrebbe afferrarlo.
Questo? Ah, potrebbe
essere. Sì, certo, il microfono lì che è fatto apposta.
Cioè, se uno vuole fare una domanda, oltre al coraggio di fare la domanda, deve avere anche il coraggio di venire fino qui al microfono a parlare.
Al massimo può prenderlo, tornare al suo posto e farla dal posto.
Ah, venga, venga.
Un eroe.
Bravo.
Allora, mentre venivo qui con mia moglie in macchina, ci commentavamo la cena di stasera, no? Mentre, e lei mi diceva, dice: Luca, che è mio figlio, 14 anni, ci racconta, mia figlia, 18 anni, ci racconta. E noi eravamo molto contenti, tant'è che io dicevo: occhio come ci muoviamo, perché fin tanto che raccontano va bene, parlano. E allora, mentre sentivo tutto l'argomentare sulla parola, sulla presenza, sulla fisicità della parola portata in teatro, no? Mi chiedevo: ma chi sono gli spettatori? Perché io, guardando i miei figli e guardando un po' anche un buon numero di giovani, non ho l'ambizione di dire un'analisi sociale, perché ovviamente il mio campione è molto ristretto, no? Però mi sembra che più che di parole si parli di segni. Cioè, questa comunicazione basata sulle parole esiste realmente? E da che punto incomincia? Perché a me va bene, cioè sicuramente non ho esperienze recenti di suoi spettacoli, però già stasera si capisce che la parola, e io ci credo, insomma, è un momento di comunicazione. Ma esiste ancora?
Manda le 100 pistole.
Ma secondo me ha ragione, esiste pochissimo. Intendo dire che la gente parla sempre meno e parla sempre di cose più futili. I miei spettacoli avrebbero voglia che la gente parlasse di più, e per quello che buttano lì degli argomenti. Ci sono degli spettacoli in cui alla fine del primo tempo la gente si alza per andare a fumare una sigaretta e parla dei fatti suoi come se non avessero visto lo spettacolo, ma sono passati di lì un attimo. Ecco, nei miei spettacoli spero che questo non avvenga, non avviene, e non avviene neanche alla fine. Se fosse anche soltanto per riaprire un dialogo, per riaprire quindi un modo di parlarsi, di affrontare le cose, i miei spettacoli avrebbero già un bel merito, perché secondo me lei ha ragione nel dire che questa comunicazione in questo momento è a livello bassissimo.
Dice che ha visto tutti i suoi spettacoli, ma deve dire che sono sempre usciti con una grandissima emozione.
Grazie, grazie. Grazie. Questo è lo scopo. Va bene.
C'è il signore.
Che riguarda la
Si può portargli il microfono? Sì, che ci arrivano.
Grazie. La prego, signor Gaber, di dirmi che sono domande intelligenti, perché io ho un suo spettacolo al Teatro Carcano, l'ho attesa alle 12.35 sotto la neve, e quando lei uscì ha detto, ma lei, cioè io ero in seconda fila. Eh sì, dico, ma volevo sentire la voce fuori teatro. E lei se ne andò pensando di aver parlato con un pazzo, se ne andò con una ragazza e una ragazza, 10 anni fa al Teatro Carcano. Premessa per dire che lei deve dire che io le sto facendo due domande che sono intelligenti. Allora, prima riguarda veramente lei. Ultimo spettacolo, Teatro Nuovo, trailer, Idiozia, con questa fatica, escono dei signori. Io non mi volto mai a vedere la gente, per innata consuetudine, però ho le orecchie che sentono. Discorso fra un marito e una moglie che si intromette, il marito che dice, ma dai, andiamo al brerino. Ma non vi sembra che il Gaber era partito, ha una sinusoide, era partito da cantante di consumo, come si autodefiniva lei, prima gobba, seconda ha fatto il cantante critico sociale, no? Non dico impegnato perché è una parola che mi ricorda il Monte di Pietà, ha fatto il critico sociale, è risalito, ha fatto, diciamo, il, non dico disimpegnato, ha fatto il, insomma lei lo sa, no? Il personale, ha fatto il cantante che canta il personale, è venuto l'altro del Brerino, dice, ma adesso è nella fase del qualunquista. Domanda, è vero o non è vero? Punto di domanda. Seconda domanda velocissima. La parola mi appassiona, anche se purtroppo non la maneggio come gli scrittori né come lei, però mi interessa molto. Quella ragazza di cui ho sentito parlare, che è entrata nel suo camerino e ha detto a lei, le sue parole sono cose, e in effetti è vero. Per me, in questo momento della mia vita, ormai sono nell'autunno della vita, sono suo coetaneo. E no, non so. Per me adesso la parola non travalica la cosa. Cioè, quando avevo 20 anni, per essere breve, concludo, andavo a San Siro, vedevo Inter Milan, il giorno dopo lo raccontavo agli amici, dicevo, ho visto Inter Milan, raccontavo alcune cose di cui non me ne sbatteva niente, le rimuginavo dicendo poi delle cose inventate da me. Invece no, adesso io sono andato a vedere Inter Torino e l'ho raccontato a mio nipote, e quando gli raccontavo le azioni ero talmente immedesimato nelle azioni del ieri dell'Inter, di Baggio e Recoba, che a un certo punto ho dato quasi un calcio al divano. Cioè, la domanda è, lei che scrive le due fasi, no? La parola. Prima la pensa, la elucubra, oppure come me prima la vede e poi ci scrive sopra, oppure le viene, non so se riesco a spiegarmi. Cioè, mettiamo un fiume che è la parola, il verbo, il niente concreto. L'altro fiume parallelo che è la cosa, quella che lei descrive. Ecco, domanda, questi fiumi per me, che sono nell'inverno della vita, confluiscono. Per lei no?
È passato del tempo, no? Da prima adesso.
L'ironia è tentata o no?
Io purtroppo ho difficoltà di ascolto, non so se è perché.
Allora.
Ma lui la prima domanda.
Prima è quella sulla sinusoide, che mi sembra molto chiara.
Spiegami.
Dice, è passato da cioè sentiva due dietro che parlavano, dicevano, ma dice, diciamo, il percorso artistico di Gaber mi sembra un po' a forma di sinusoide, cioè partito cantante di successo, poi diventato cantante impegnato, e poi diventato quello che parla del personale, poi alla fine è diventato qualunquista. Domanda, è vero o no? Seconda questione, quando, se ho ben capito, quando lei usa la parola, fa una canzone, scrive, lì adesso ho difficoltà anch'io, no, ho paura di, non voglio fare, no, perché effettivamente sente, non si sentiva non mica si bene. Sente bene, può dirlo senza microfono, rifare la domanda? Sì, che no, stiamo lavorando qui.
Certo. Sì, questo ho capito.
Avete sentito? Comunque.
Sì, quando, come nasce questo abbinamento fra parola, immagine e fra pensiero? È questo. La cosa del qualunquista mi piace molto perché mi perseguita sia quando non facevo le canzoni impegnate, sia quando facevo le canzoni impegnate, sia quando ho fatto le canzoni personali, sia, cioè qualunquista sempre, sono sempre stato un qualunquista, anzi mi hanno sempre detto che sono qualunquista, per cui non mi meraviglio insomma di questa definizione. Qualunquista è un termine becero, cioè un termine secondo me molto superato. Qualunquista si rifà a un vecchio partito dell'uomo qualunque, una cosa antichissima, in cui se uno non era chiaramente collocato politicamente da una parte o dall'altra, a quel punto veniva chiamato qualunquista. Dato che effettivamente io non mi sono mai collocato chiaramente né da una parte né dall'altra, mi chiamano qualunquista, è giusto, lo accetto con piacere. Quell'altro discorso invece, che è un discorso curioso perché è molto più strano, nel senso che lei ha citato la canzone dell'autostrada. Ecco, come nasce questa canzone? Nasce da una sensazione, da una sensazione. La prima cosa che tu senti, avverti il senso di un'estrema serenità in un momento di solitudine, lo avverti, lo puoi avvertire, e allora cominci a dire quando lo avverti, no? Allora lo avverti magari una mattina quando vai a prendere il giornale che piove, vai, oppure lo avverti in macchina la sera in una mattina. Ecco, questa ha una possibilità maggiore di canzone. Allora a quel punto la situazione, che è una sensazione, viene tradotta in versi e quindi diventa parola. Ecco, però quello che nasce prima è la sensazione. Ecco, questo non è che nasce prima il verso nasce da solo lungo l'autostrada, nasce dopo. Ecco, dopo che hai pensato a una situazione di solitudine in cui tu ti sei sentito sereno.
Prego. Niente.
Come dire?
Se è possibile ritornare sull'argomento dell'appartenenza.
Aspetto negativo dell'appartenenza.
Cioè dice che è pericoloso appartenere perché il rischio è quello di finire nell'imbuto di quell'appartenenza.
Come concluso? L'appartenenza
è qualcosa che divide.
Che divide? Ah, no, ma non vorrei dire che l'appartenenza è un bisogno, come uno ha bisogno di mangiare, come ha bisogno di vivere, di pensare, ha bisogno di appartenere. Ecco, questa è l'affermazione, ed è un'affermazione in questo senso neutra, perché non è né negativa né positiva, ha questo bisogno di appartenere. Ora, se questa partecipazione prende dei connotati negativi o prende dei connotati positivi, questo è difficile dirlo, ma comunque è un bisogno dell'uomo, ecco questo. Anche lei credo che abbia bisogno di appartenere a qualcosa, altrimenti si sente molto sola. Partecipare l'ho già usata, sì. C'ha qualcosa a che vedere. C'ha qualcosa a che vedere. Purtroppo sento poco, sento così poco che questo dialogo...
Non ci arriva lì il filo.
Comunque capisco quello che lei vuol dire, però se lo considera come una componente, un bisogno neutro, non diventa negativo, non diventa negativo. Sono convinto, beh, questo è una, può venire fuori una discussione terminologica, però che... la forza di poter dire noi è sicuramente un grande elemento di forza per ciascuno. Ecco. La canzone infatti finisce dicendo: sarei certo di cambiare la mia vita se potessi cominciare a dire noi. Ecco. Ora è chiaro che a questa appartenenza si possono mettere condizioni molto alte e non l'appartenenza padana o l'appartenenza austriaca.
Allora, io volevo farle una domanda relativa al suo modo di scrivere, o meglio al processo creativo che la porta a scrivere i suoi spettacoli. Mi ha colpito molto quando prima ha sottolineato l'importanza del comunicare da parte dell'artista il suo pensiero e quindi di scambiare con gli altri, e del valore del teatro come spazio, come ambito in cui questo si può fare. E mi rendo conto anch'io che quando vengo ai suoi spettacoli mi sento bene, ho bisogno di ascoltarla, perché mi sembra di mettermi in comunicazione e di avere la possibilità, diciamo, particolare adesso enfatizzo, di pensare insieme. Come al tempo stesso mi ha colpito la semplicità, ma non lo uso in senso riduttivo, e anche la potenza con cui lei ha parlato del pensiero. Io l'ho conosciuta, mi spiace dirlo, un po' tardi con lo spettacolo E pensare che c'era il pensiero, e sono rimasta abbagliata, non lo dico per fare un elogio, perché mi sono laureata in filosofia, ma quando io l'ho sentita parlare del pensiero con quella potenza, semplicità e vividezza che tante volte noi, tra virgolette, filosofi non sappiamo fare, ecco, mi è sembrato di pensare con qualcuno pur nella distanza. E le chiedevo che valore, che importanza ha per lei quando produce questi pensieri che ci regala, il pensare con qualcuno di reale o di immaginario, cioè nel processo creativo, anche per lei che è l'artista, vale il discorso che è più mio del bisogno di scambiare anche quando crea? Perché, non so se sono stata chiara, però mi ha colpito il discorso che ha fatto prima delle scoperte, quando parlava dell'altro artista, della bellezza di comunicare e dello scoprire qualcosa insieme e poi sentire il bisogno di comunicarlo. Ecco, volevo sapere se questa scoperta le capita di farla da solo, o se comunque anche lei, che è l'artista, c'è il bisogno e ecco, l'esigenza proprio di scambiare con altri quando crea. Perché io sento questo bisogno, quindi mi incuriosiva capire da dove nascevano questi pensieri, se nascevano nell'individualità più profonda o se tante volte anzi ci fosse.
Sì, le origini possono essere molto diverse. In effetti uno spunto te lo può dare un'altra persona con cui parli, un libro che leggi, una situazione che vedi. Quindi queste piccole scoperte si trovano per strada, si trovano nella gente, si trovano nel percorso che stai facendo, e quindi in effetti da lì poi viene l'elaborazione, perché magari non è immediatamente una scoperta, è un piccolo allarme, no? Ecco, quando io ricordo, quando vedi una cosa in televisione, senti qualcosa che non va, no? E dici, ma che c'entra, no? Allora a quel punto lì ti viene da dire, c'è qualcosa che non torna, bisogna ragionarci sopra e chiarire il punto. Ecco, quindi diciamo che effettivamente, anche se non è un dialogo, c'è sempre un dialogo, perché chi fa questo mestiere riceve dalla gente, non è che vive su una, da solo, riceve dei segnali dall'esterno e poi cerca di tradurli e di restituirli al pubblico, ecco, non è che partono dal nulla, ecco, partono sempre da situazioni concrete. Purtroppo questa fase delle domande è molto faticosa, perché anche la signora che era lì vicino, io sentivo poco perché gli altoparlanti sono rivolti di là, è un fatto tecnico, io insomma un po' me ne intendo. Capisci? Prego signora.
Io volevo chiederle, non è che in confronto alle, cioè il signore prima ha parlato delle parole che non sono più dette, no? Invece la differenza fra, secondo me molte parole vengono dette, la differenza fra le molte parole da cui veniamo bordandate e le sue, che sono cose, deriva dal fatto che le sue sono il desiderio di comunicare un'esperienza.
Sì, brava. Sì, è vero, è vero. Sono molte le parole che sono dette, ha ragione, siamo pieni, invasi dalle parole, però sono parole dette senza scopo, senza bisogno di comunicare nulla, mentre le parole che io cerco di dire sono parole che hanno sotto il desiderio di una comunicazione di conoscenza in più. Ecco, questa è la differenza. La ringrazio.
L'ultima.
Lei ha detto di essere un privilegiato perché può dire di più rispetto ad altri artisti, e io volevo sapere quanto questa situazione di privilegio dipende dal teatro, dalla fisicità, quello che ci ha spiegato prima, dalla auricabilità delle sue canzoni, dall'essere fuori dal circuito comunque musicale e commerciale, e quanto invece dal coraggio di essere una persona comunque vivacemente impegnata nella realtà.
Hai capito bene?
Chiede se
sono sordo, evidentemente.
Chiede se le sue canzoni, l'origine sta, diciamo, nella, aspetta, qual è la prima cosa che ha detto? Dice se questo, diciamo, se questa diversità che colpisce è semplicemente, nasce semplicemente dal fatto che scrive canzoni per il teatro, che sono canzoni orecchiabili, eh? Un privilegiato, sì. Ecco.
Volevo sapere se questa situazione di privilegio di cui lei parla dipende dal fatto di essere, di lavorare in teatro, quindi avere questa possibilità della fisicità, quindi del lavoro anche del corpo, dalla orecchiabilità delle sue canzoni, dal fatto di essere fuori dal circuito commerciale, musicale, o anche dal, o quanto invece dal coraggio di essere una persona vivacemente impegnata con la realtà.
Ho capito, chiarissimo. No. Io sono un privilegiato, ho detto prima, sì, sono un privilegiato da un mezzo che ritengo meraviglioso, che è il teatro, che mi permette di esprimermi a tutti i livelli. Sono privilegiato perché mi sono creato un mio mercatino. Essendomi creato questo mercato, io ho i teatri, mi invitano nei teatri a lavorare. Perché facendo pubblico, dato che viene il pubblico, allora mi danno anche i teatri. Questo non è facilissimo. Non solo, ma io e Luporini ci mettiamo a lavorare senza nessun tipo di condizionamento, perché siamo lì sulla pagina bianca e diciamo che scriviamo. E quindi questo è un altro privilegio, perché non c'è un condizionamento di qualsiasi tipo, compreso neanche quello deve piacere o non deve piacere, perché questo è un condizionamento che casomai verrebbe dopo, ma al momento quando scrivi, dici, scrivi quello che ti interessa. Ecco, tutti questi fanno, non solo, ma addirittura io ho fatto un mercatino talmente piccolo che i miei dischi li vendo solo nel teatro, sempre più piccolo, cioè perché mi sembra che questo è un momento da tirarsi indietro, non di andare avanti. E questo incontro con Doninelli per me è già un'esagerazione, nel senso che effettivamente non so quanto serva, non so quanto sia utile, bisognerebbe sempre chiedersi quando si fanno le cose perché si fanno, ecco. Però il clima è stato abbastanza buono e vi ringrazio, spero di non essere stato eccessivamente noioso, grazie.
Arrivederci e grazie.